Voglio ascoltatori, mettetevi i comodi perché stiamo ad un giorno delle locuste. Detto il giorno delle locuste, ma detto anche Gaetano, da quelli che hanno l'esigenza di umanizzare sempre tutto, non solo il cane e il gatto, ma pure la macchina, che di solito chiamano con un nome femminile, tipo Gwendalina o Macella. Quindi se proprio ci tenete a dare al programma un nome come Giorgio o Luisa, fate pure, perché siamo ancora in democrazia e la nostra libertà finisce dove comincia quella degli altri, che è una frase che non ha detto Voltaire, che invece ha detto quell'altra, ma che in realtà non ha detto nemmeno quella, anche se gli viene sempre attribuita, tanto che alla fine ci si domanda, allora cosa cazzo ha detto Voltaire? Avrà detto davvero qualche cosa di interessante, o è solo uno che si è fatto bello con le frasi degli altri? Frasi come quella che abbiamo citato prima, che invece è attribuita a Martin Luther King, ma che esisteva già prima di Martin Luther King, anche se l'inventore di quella frase non si sa chi è. Un po' come l'inventore del forno a microonde, che era sicuramente un genio, ma nessuno lo conosce. Comunque, siccome dobbiamo cominciare, rimettetevi comodi, perché va ora in onda il giorno delle locuste, detto il giorno delle locuste, oppure detto Gaetano, o Fabrizio, oppure Magda, o Vanessa. E a proposito di noi, sta prosa pristina, nomina nuda venemus, che è la citazione del distico latino che chiude il nome della rosa, e che ci fa fare un figurone della Madonna, sempre sia la merda. E quindi viva il liceo classico, viva Voltaire, viva Martin Luther King, vai con la sigla, possiamo cominciare.
Cinque minuti esatti dopo le 8 del mattino, e maledetta l'intelligenza artificiale, perché volevamo fare appunto un figurone della Madonna citando il distico latino che chiude il nome della rosa, e invece cosa fa l'intelligenza artificiale? Mi dice Pristina invece che Pristina, che in realtà stavo per dire Pristina è la, dicesi Pristina, la ridente località del Kosovo, che in realtà non è che sia particolarmente ridente, ma mi sa che è Pristina pure lei, esattamente come nel distico latino. Insomma, ha fatto casino per conto suo l'intelligenza artificiale, e quindi niente figurone di classicità. Ma intanto buongiorno ascoltatori, eccoci qua, benvenuti, bentornati a una nuova puntata del Giorno delle Locuste, che parte con un annuncio, e l'annuncio è il seguente: ho fatto casino settimana scorsa al Demone del Tardi, annunciando che questa settimana non ci sarebbe stato il Demone del Tardi, perché era l'ultimo Demone del Tardi del mese, e allora quindi, come succede sempre, ci sarebbe stato il microfono aperto con la direttrice Lorenza Ghidini. Invece in realtà avevamo preso degli accordi tanto tempo fa, per cui l'ultimo sabato del mese in realtà non era proprio l'ultimo sabato del mese, ma era quasi l'ultimo insomma domani c'è il Demone del Tardi, settimana prossima c'è il microfono aperto con Lorenza Ghidini, e domani per di più è un Demone del Tardi molto particolare, perché avrà un ospite a sorpresa, un graditissimo ospite a sorpresa, pensate, niente po' di meno che proprio lui, il professor Andrea Di Stefano, alle ore 10 nel cuore del Demone del Tardi, sarà nostro ospite, perché vi dovrà raccontare di un suo nuovo mirabolante progetto. Non diciamo altro al momento, domani alle 10 lo scoprirete, mentre intanto avete ascoltato il Demone del Tardi che verrà messo insieme in modo arruffato, un po' così, perché mi ero dimenticato che c'era, ma ce la faremo. Intanto invece dobbiamo subito cominciare, perché leggo dalla scaletta preparata preparata dal professore, che si comincia con una notizia shock. Quando ho letto notizia shock ho detto: cazzo, ci siamo, Cambiaso al Manchester City per 85 milioni di euro, che sarebbe stata una notizia shock, invece non è quella lì. La notizia riguarda MPS, diciamolo subito. MPS è innanzitutto un acronimo e dal quale potrebbe essere estratto anche un acrostico tipo Monica, prendi il sale, che sarebbe una frase sessista, nel senso che se vuoi prenderti il sale
te lo prendi da solo,
alza il culo, prenditelo, eccetera. Esatto. Ma non è solamente un acronimo, è anche una banca. E perché questa banca è oggetto di notizia shock questa mattina?
Perché questa notte Bloomberg ha anticipato che Monte dei Paschi avrebbe lanciato un'offerta parziale o totale per acquisire il controllo di Mediobanca. Questa anticipazione di Bloomberg ha trovato conferma poche ore fa, ovviamente prima dell'apertura del mercato finanziario, e quindi Monte dei Paschi di Siena ha lanciato un'offerta pubblica di scambio totalitaria su Mediobanca. L'operazione è un'operazione che ovviamente nel perimetro, diciamo, del settore bancario rappresenta uno shock, una svolta, anche perché non era alle viste, non c'erano elementi che davano, che potevano lasciare intendere che si potesse arrivare a questa operazione, anche perché oggettivamente Monte dei Paschi viene da una vicenda molto travagliata, il salvataggio dello Stato, i famosi Monti Bond e annessi e connessi, e quindi che sia proprio il Monte dei Paschi a lanciare un'offerta su Mediobanca, che era un po' il tempio del capitalismo finanziario italiano, è a tutti gli effetti è una notizia abbastanza rilevante.
Infatti, per chi non fosse addentro alle vicende bancarie o agli equilibri della finanza italiana, proviamo a ricostruire in sintesi un po', o perlomeno a restituire i connotati ai protagonisti della vicenda. Mediobanca, noi ci ricordiamo, fallimento, suicidi, inchieste, casino, salvataggi
soprattutto, diciamo. La grande Mediobanca regista del governo della finanza.
No, quella era Monte Paschi. E poi...
No, tu. Ah, sì, tu, quella era.
Monte Paschi.
No, Mediobanca era. Ah, tu parlavi di Monte Paschi.
Sì, no, poi Mediobanca, Cuccia che cammina con le mani dietro la schiena.
Sì, Monte Paschi ci ricordiamo.
Strisce la notizia, che lo insegue, lui che sta zitto, perché tanto si decide tutto.
Ci ricordiamo il fallimento.
Forse l'ho già detta bene io. Cioè non
l'hai già detta tu, ma qualcosa secondo me c'è da aggiungere.
Qua viene fuori la mia cultura attuale. In campo bancario.
C'è da dire qualcosa di più sulla Mediobanca attuale, perché l'interesse principale di Mediobanca non è più come una volta quello di essere il regista delle operazioni della finanza italiana, ma avere in pancia ancora una quota molto importante delle Generali. Quindi aggredire o acquisire Mediobanca vuol dire guardare alla compagnia assicurativa italiana, che proprio in questi giorni era oggetto dell'operazione con Natixis, che era contestata dagli stessi.
Aspetti, perché io sono rimasto, come probabilmente molti ascoltatori, boomer come il sottoscritto, ai tempi di Cuccia, Cesare, esatto. Geronzi, quei personaggi lì. Adesso, di chi è Monte Paschi Siena? Chi comanda dentro Mediobanca e chi è che va a prendere, chi vuol conquistare chi e perché?
Allora, diciamo subito che in questo momento Mediobanca ha una struttura societaria ancora molto diffusa, è guidata da Alberto Nagel dall'ottobre del 2008 e quindi da uno degli eredi, diciamo, e degli allievi di Enrico Cuccia. È diventata più piccola e meno rilevante rispetto al passato, soprattutto rispetto all'epoca appunto di Cuccia. Il primo azionista di Mediobanca è Francesco Gaetano Caltagirone con il 10,17%, poi c'è Banca Mediolanum 3,5%, la famiglia Binetton con il 2,2% e il gruppo Unipol col 2%.
Ok,
sono, diciamo, però capite che complessivamente questi soggetti non arrivano neanche al 20% del capitale complessivo di Mediobanca.
Monte Paschi invece?
Monte Paschi in questo momento è controllata dal Tesoro, perché per effetto di appunto delle vicende fallimenti e compagnia, quindi l'11,7% di Montepaschi in questo momento è controllato dal tesoro, poi c'è la famiglia...
Quindi da Gollum, il tesoro.
Il tesoro. Il 9,7% è della famiglia del vecchio attraverso Delfin, poi troviamo appunto Caltagirone con il 5,026 e Banco BPM che è al 5%, ma aveva annunciato di voler salire al 9%.
Quindi c'è Caltagirone da una parte che vuole conquistare Caltagirone dall'altra.
No, perché Caltagirone...
Sono due Caltagironi diversi?
No, non sono due Caltagironi diversi, ma diciamo che in entrambi i posti Caltagirone non controlla ancora tutto, non ha il comando di tutto e soprattutto non ce l'ha in Piazzetta Cuccia. Quindi questa operazione, che sicuramente ha come regista Caltagirone e la famiglia del vecchio, è un'operazione per mettere le mani su Piazzetta Cuccia.
Cosa cambia se alla fine riescono a mettere le mani su Mediobanca?
Beh, cambia che diventano uno dei principali attori in assoluto della finanza italiana, perché come dicevamo Mediobanca è anche uno dei principali azionisti sostanzialmente di Generali, e Generali in questo momento si sta muovendo per un'alleanza con i francesi, che è fortemente contestata sempre dalla famiglia Caltagirone. Infatti il Messaggero e il Mattino, tanto per non capire a cosa servono i quotidiani anche quando non vendono, il Messaggero e il Mattino hanno lanciato una campagna per la difesa dell'italianità della Banca Generali.
Per capire, se poi me lo chiedono, noi facciamo il tifo per qualcuno o siamo neutri osservatori?
No, noi siamo come sempre in queste vicende neutri osservatori, dopodiché l'operazione...
Che è un po' la base del giornalismo.
Che è un po' la base, giustamente, del giornalismo, che deve rimanere, come dire...
oggettivo.
Sopra. Deve essere il più possibile oggettivo. Dopodiché, nel caso specifico, Caltagirone e l'alleanza Caltagirone-Delfin è molto poco lineare e soprattutto non sembra che abbia degli interessi, come dire... di sistema, ma solo quelli dei soggetti che partecipano a questa partita. Insomma.
Questo è il quadro al momento, a meno che stamattina Trump non si svegli e dopo la Groenlandia non dica che vuol conquistare pure Mediobanca, che conoscendo Trump
non
potrebbe
credo
anche
proprio che, no, non credo proprio che gliene possa, come dire, fregare di meno di Mediobanca.
Ma sì, ma tanto per dire qualcosa, se qualcuno glielo chiede, lo vuoi?
Sì, è capace sicuramente di rilasciare qualche dichiarazione, dopodiché abbiamo scelto di dare ampio risalto, perché come potete capire nel panorama generale, insomma, sia per la storia dei soggetti di entrambi, Mediobanca la storia di regista delle operazioni finanziarie, anche quelle più oscure, Monte dei Paschi, regista del tentativo di dare vita a un gruppo con Anton Veneta, crollato con la vicenda dei falsi bond, eccetera, eccetera, quello che ha caratterizzato poi gli ultimi quasi 20 anni della storia bancaria italiana, anche a livello internazionale. Ecco, capisci che ha anche un suo peso. Dopodiché, se si guardano le capitalizzazioni di borsa, Monte dei Paschi oggi vale molto meno di Mediobanca, quindi è un'operazione francamente un po' ardita, secondo me.
Citavo Trump, però non a caso, perché adesso ci tocca inevitabilmente.
Ci tocca proprio.
L'enorme, gigantesco, ingombrante capitolo Trump, che ieri è andato a Davos e ha detto un po' tutto, il contrario di tutto. Non so se sia andato a braccio come nei suoi momenti migliori, oppure avesse.
Dava l'impressione in alcuni pezzi di andare a braccio, in effetti.
A braccio naturalmente teso, come quello di Musk. Tra le altre cose, visto che abbiamo citato. Nell'overture Martin Luther King ha detto che toglierà il segreto di Stato sugli omicidi.
L'ha annunciato e poi l'ha firmato effettivamente il segreto di Stato sull'omicidio di Martin Luther King, sia su quello dei fratelli Kennedy.
Che sembra siano stati uccisi dall'ideologia woke, e adesso vedremo se ci sono anche le prove. Ha parlato di tutto, intanto ha graziato un po' di antiabortisti, già che c'era, ma noi ci concentriamo invece su quello che ha a che fare con la trasmissione, ovvero l'impatto che Trump avrà e sta già avendo sull'economia mondiale. Allora, partirei dal tema della corporate tax.
Sì, l'annuncio roboante, venite a investire negli Stati Uniti perché sarà il paese con il prelievo fiscale più basso al mondo, il 15% di tassa sulle imprese, non è vero, nel senso che non è sicuramente il paese con le tasse più basse, però tra quelli grandi diventerà, in questo caso lo diventerebbe, ma il legame interessante è corporate tax, appunto al 15% se venite a produrre negli Stati Uniti, dazi invece per chi vuole esportarli, perché abbiamo bisogno, ha detto Trump, di cancellare addirittura il debito americano. Debito che secondo Trump è stato prodotto in larga parte da scelte sbagliate che sono state fatte dai governi precedenti, ma soprattutto dal punto di vista economico, dal fatto che la bilancia commerciale americana è fortemente in deficit perché i cattivi, che sono un po' tutti gli altri, in primis l'Europa, ma tutti gli altri, il Canada e il Messico si sono già beccati un aumento dei dazi, con la Cina, secondo me, nonostante gli annunci, boh, forse, ma non si sa. Sicuramente quelli che vuole colpire sono i paesi europei che ha detto si sono comportati molto male nei confronti delle imprese statunitensi.
Sì, l'approccio è stato da bimbo minchia rancoroso, la UE ci tratta male, farò qualcosa, così imparate la prossima volta. Il fil rouge della seconda presidenza Trump sembra essere e sarà molto probabilmente quello della vendetta e della ritorsione dopo 4 anni che a suo dire ha dovuto passare con la sofferenza della vittoria mutilata e sottratta ai tempi della vittoria di Joe Biden, ma non entriamo in questo capitolo, magari di questo domani ne parliamo al Demone del Tardi. Altro capitolone invece che riguarda le prospettive tracciate da Trump è quello di Stargate. Sì. Che non è Starlink, è un'altra cosa.
No, è un'altra cosa. Devo dire, questa parte è la parte forse più interessante, cioè preannunciare, non che anche in questo caso non fosse noto che gli Stati Uniti puntassero alla primazia sull'intelligenza artificiale, anche perché ce l'hanno già, ma Trump ha annunciato questo progetto Stargate, sostanzialmente un mega progetto da 500 miliardi di dollari per sostenere gli investimenti e lo sviluppo dei prodotti connessi all'intelligenza artificiale in tutti i campi. Dopodiché Musk ha immediatamente detto che non ci sono i soldi, quindi non si sa bene questi 500 miliardi da dove possano arrivare, e poi ha annunciato che gli Stati Uniti, anche questo non era del tutto una novità, gli Stati Uniti vogliono diventare la capitale mondiale delle criptovalute. Questo è un annuncio, secondo me, che va capito, bisognerà analizzarlo bene, perché l'impressione è che la linea, diciamo, di quelli che consigliano Trump sia quella di costruire un posizionamento sulle cripto per avere una valuta, il dollaro per esempio digitale, il criptodollaro, che possa permettere agli Stati Uniti di mantenere il controllo degli scambi internazionali anche qualora il dollaro fisico dovesse andare in difficoltà per effetto dell'alleanza dei BRICS.
La cosa più divertente di tutta la vicenda Stargate al momento è la notizia di ieri, perché appena è stata lanciata la prospettiva di Stargate, tutti gli investitori hanno detto dobbiamo esserci, dobbiamo posizionarci, ma ieri sembra che un sacco di gente, l'ho letto su Wired, abbia comprato per sbaglio le azioni di una società sbagliata che aveva lo stesso nome della società saudita che è coinvolta nel progetto Stargate, invece hanno comprato le azioni di un'altra MGX, che è una società attiva nel settore biotecnologico, se ne sono accorti solamente dopo che hanno fatto la cazzata, e adesso hanno i portafogli pieni di quelle di azioni di un'azienda che non c'entra niente con quella coinvolta in Stargate.
Questa è abbastanza divertente e anche significativa di come persino gli investitori siano condizionati dalle bolle delle dichiarazioni, ormai lo si era già capito in molti casi, anche l'annuncio che si può riprendere le trivellazioni ha fatto scendere le quotazioni del petrolio, e questo è un altro elemento significativo che poi è al centro delle sue dichiarazioni, no? Il petrolio deve scendere, dirò l'Arabia Saudita e i paesi dell'OPEC che devono tagliare i prezzi. Mi sembra un po' dura, però evidentemente Trump vuole dimostrare di essere l'imperatore assoluto.
E dirà anche, ho detto al sindaco di Milano di far abbassare i prezzi degli affitti in città. Insomma, dice cose così, però la questione del prezzo del petrolio lui la lega addirittura alla conclusione della guerra in Ucraina.
E questo è...
Poi lì bisogna entrare nei meandri della mente di Trump per capire il senso logico di quello che dice.
Questo sembra veramente poco logico e soprattutto poco lineare, perché... sicuramente, senza dubbio, la Russia ha continuato a vendere petrolio e gas, non l'ha più venduto o comunque ha ridotto molto le vendite nei confronti dell'Europa, ma lo sta vendendo a India, Cina e a un sacco di altri paesi, quindi non dà l'impressione. E certo, il prezzo del petrolio alto fa gli interessi della Russia, ma fa anche gli interessi delle imprese americane, dei venditori di petrolio americano, quindi visto che gli Stati Uniti sono in questo momento un esportatore netto sia di petrolio che di gas, non si capisce benissimo questa dichiarazione di Trump. Secondo me l'unica interpretazione valida è la preoccupazione sull'inflazione negli Stati Uniti.
Eh sì, perché potrebbe anche scendere il prezzo del petrolio nella mente di Trump, ma il tema è: ritorna l'inflazione?
Esatto, perché il tema è esattamente quello, e non a caso subito dopo Trump ha parlato: se scende il prezzo del petrolio bisogna che la Fed abbassi i tassi, no? Quindi c'è uno strettissimo legame tra inflazione, prezzo del petrolio e i dazi, perché in tutta la dinamica delle dichiarazioni roboanti, appunto di Robo Trump, come lo chiami tu, il punto fondamentale è questo: se si applicano i dazi, il petrolio rimane alto, i prezzi dei prodotti aumentano, è evidente che l'inflazione americana non può che crescere, e questo può essere il vero elemento, il vero nightmare, il vero incubo per l'amministrazione.
Intanto i dazi non più sono minacciati, ma entrano in vigore a questo punto nei confronti di chi?
Per ora di Cina e Messico. È probabile che la seconda fascia delle decisioni possa investire davvero l'Europa, e lì noi siamo messi veramente male, cioè noi come paese Italia, perché siamo il secondo paese per bilancia commerciale positiva nei confronti degli Stati Uniti, ma ricordiamoci che il primo paese esportatore verso gli Stati Uniti è la Germania, e sono almeno 2 anni che spieghiamo come l'andamento economico negativo della Germania influisca sull'andamento economico della manifattura italiana. Quindi è probabile che degli 85 miliardi circa di bilancia commerciale in attivo della Germania, almeno un 10-12 miliardi siano imputabili a forniture che vengono fatte dalle imprese manifatturiere italiane verso la Germania. A questi bisogna aggiungere i nostri diretti 45 miliardi di bilancia commerciale in attivo, e si capisce che con i dazi potremmo prendere una batosta. Infatti le stime parlano di una riduzione del PIL europeo di almeno un punto e mezzo, forse addirittura 2, in base alla dimensione e alla modulazione dei dazi che saranno decisi dall'amministrazione Trump.
Non so se si ricorda quando la Mannoia cantava Come si cambia, in cui c'era dentro tutta la tematica della volubilità sentimentale. Mi è venuto in mente perché adesso leggevo le ultime dichiarazioni del cerchio magico di Putin, che attacca duramente Trump, lo definisce un teppista di quartiere e dice: ci mancherà Joe Biden, che è stato uno stronzo fino a 5 minuti fa.
Addirittura ci mancherà.
Come
Joe
si
Biden.
Cambia, cantava la Mannoia.
Vabbè,
la vita è anche questa roba qua, figuriamoci la geopolitica teppista. Andiamo avanti però con l'ipercinetica di Trump, perché c'è anche la questione TikTok.
Esatto, c'è la questione TikTok, perché tra le miriade di dichiarazioni lui ha aperto, innanzitutto, come noto, tra gli ordini esecutivi c'è quello che per 3 mesi ha sospeso il bando di TikTok negli Stati Uniti, che non è una cosa da poco, insomma, come segnale anche nei confronti della Cina. Si parla di colloqui già molto intensi con il presidente Xi Jinping, anche se non formalmente dichiarati, e poi lui ha aperto a un'ipotesi di una acquisizione da parte di Musk, ha detto se lo vuole sarebbe un'ottima scelta se il TikTok negli Stati Uniti passasse nelle mani di Musk. E poi si è fatto avanti anche un altro miliardario che fa parte, diciamo, dell'entourage di Trump, Frank McCourt, alla guida di un consorzio specializzato proprio su internet che si chiama Project Liberty, che ha offerto di liberare l'app senza la tecnologia cinese, a cominciare dall'algoritmo, per 20 miliardi di dollari, una bella cifra. Questa potrebbe essere l'offerta, appunto, di avanzata da McCourt. A questo punto bisogna capire poi se effettivamente si va verso la cessione o verso qualche altra forma di accordo sotterraneo che poi verrà formalizzato entro i prossimi 3 mesi, entro la fine di marzo.
Non so come andrà a finire la vicenda TikTok, ma le ultime due cose che vuole Musk, da quello che mi risulta, sono il Liverpool, che l'ha detto suo padre, che vuole comprare il Liverpool, e poi un castello in Toscana, che invece è una di quelle robe che
hanno fatto. Questa era girata già da alcuni mesi, con tanto di servizi della stampa locale.
Sì, ma poi il Liverpool evidentemente non è che lo comprino in tanti. Castello in Toscana, ho fatto Sting e un po' di Russi, insomma, cioè una roba che si compra più. Anche lei, se ci credesse un po' di più, un giorno potrebbe ritirarsi nel Chianti e prendersi una magione nobiliare in Toscana. Mancano solamente 48 secondi, però, alla fine della prima parte del giorno delle locuste, poi ci sarà il GR, poi torniamo, e allora mi sembra inevitabilmente il momento adatto per lanciare il primo quiz di oggi del giorno delle locuste, che è un quiz green. In un momento in cui la cultura green è così sotto attacco da parte della nuova amministrazione americana, abbiamo scelto anche simbolicamente di fare un quiz all'insegna del green, e quello che vogliamo sapere è il nome dell'area verde dove tutto cambia perché nulla cambi. Attenzione, il nome dell'area verde dove tutto cambia perché nulla cambi. Ce lo direte tra poco, intanto rispondete nel corso del GR, anche Omar Caniello che entra nello studio, ascolta il quiz e dice ma sa cazzo, ma che io non la so la risposta, però so tutte le notizie del giorno e sto per darvele subito dopo la pubblicità. A ognuno il suo, dunque GR Omar Caniello, le risposte a voi, noi torniamo subito dopo la pausa con l'informazione.
Il pretesto lo sai, 4 dischi, un po' di whisky. Sarò grande, vedrai. Fammi spazio e dopo mi dirai. Che maschio sei? Lui chi è? Come mai l'hai portato con te? Il suo ruolo mi spieghi qual è? Volevo incontrarti da sola, semmai. Mentre lui, lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? Cioè è difficile farlo con te, mollalo. Lui chi è? Aspettavo, lo sai, un rapporto un po' più normale. Quale eventualità? Trovarmi una collocazione. Ora spiegami, dai, l'atteggiamento che dovrò adottare. Mentre io rischierei di trovarmi al buio fra le braccia di lui. Non è il mio tipo. Lui chi è?
E niente, oggi c'avevo questa propensione a ripartire con il triangolo di Renato Zero. D'altra parte, se l'inaugurazione della nuova presidenza americana è partita con i Village People, ci mancherebbe che noi non possiamo partire col triangolo di Renato Zero. Ma chi siamo noi? Ma soprattutto lui! Chi è lui? Il primo vincitore del primo quiz odierno del Giorno delle Locuste ha un nome, ha certamente anche un cognome, ma non lo conosciamo. Il suo nome è Diego.
Esatto.
Bravissimo, ha risposto
29.
Subito.
8 e 29 era già arrivato.
Ma perché poi ce ne sono stati altri di risponditori,
sì, moltissimi,
all'altezza, anche perché non era difficile, ma Diego, pum, subito con un tempo di reazione pazzesco da sprinter al quiz del Giorno delle Locuste che chiedeva il nome dell'area verde dove tutto cambia perché nulla cambi, ha correttamente risposto il Gatto Parco e non il Gatto Prato come ha scritto un'ascoltatrice e non la Grinacria come ha azzardato addirittura un altro ascoltatore.
Gatto Prato Maria Grazia e adesso Grinacria non lo trovo perché... Ah sì, è Giancarlo invece, la Green Acre.
Comunque tanta convergenza ovviamente sul Gatto Parco, l'area verde dove tutto cambia perché nulla cambi. Se abbiamo tempo poi faremo un secondo quiz del Giorno delle Locuste, ma riprendiamo il filo del discorso là da dove c'eravamo tanto amati. Dove eravamo? Non mi ricordo più.
No, eravamo alla fine della vicenda TikTok, ma possiamo dire due parole su Stargate ulteriori perché... ufficialmente sul sito di OpenAI è stata pubblicata l'informazione sulla nuova società appunto che si chiama Stargate Project e anche chi sono gli azionisti e siccome siamo nel capitolo dei miliardari non poteva mancare come protagonista di questa vicenda Masayoshi Son, l'inventore visionario di SoftBank e anche dietro a molte altre realtà come Vision Fund, Alibaba, eccetera, eccetera. Lui con SoftBank sarà il finanziatore dei primi 100 dei 500 miliardi che dovrebbe investire Stargate, perché in questo momento i soci iniziali di Stargate sono appunto OpenAI, Oracle, MGX e SoftBank e l'amministratore della società sarà appunto Masayoshi Son.
Lei ha parlato di TikTok, io invece le parlo di Tok Tok, che non è il bussare Tok Tok, chi è? Ma è il Tok Tok Tok, cioè il tennis.
Il tennis.
Perché tra poco alle 9:30, seconda semifinale degli Open d'Australia, c'è in campo Sinner contro Shelton per arrivare in finale. Si è già giocata la prima delle due semifinali, se non volete sapere chi ha vinto spegnete per un attimo la radio, perché sennò poi dici spoiler, spoiler, però non siamo una radio, dobbiamo dirlo, ha vinto Zverev, perché si è ritirato Djokovic dopo il primo set. 9:30 invece Sinner e domani si parlerà di tennis anche al Giorno delle Locuste. Sì, arrivederci al Demone del Tardi, ma non di Sinner, non di Open d'Australia, altro tennis, altra cosa. Ma torniamo invece a noi, perché sono in tanti, anche non necessariamente statunitensi, adesso a salire sul carro del vincitore, un carro del vincitore che si guida da solo, progettato da Elon Musk. C'è Borghi per esempio che vuole uscire dall'OMS insieme a Salvini e poi rimanendo invece a cose più nostre c'è John Elkann che guarda gli Stati Uniti, ha donato un milione per la cerimonia di insediamento e adesso
un po' era scontato
non era già... insieme a quegli altri in quel metro quadro di ricchezza assoluta
no.
C'erano tutti uno sfigato in confronto a quelli
là. Era uno sfigato ma sicuramente
in confronto a quelli là sì dal punto di vista patrimoniale.
Sì, beh, non lo so.
Dice?
Non farei...
Da livello di Zuckerberg?
Se si guarda le partecipazioni di Exor, diciamo che ci sta abbastanza vicino.
Diciamo che se prende gli 85 milioni dal City per Cambiaso si avvicina a Zuckerberg.
Sì, questo mi sembra non facilissimo. Però, insomma, la cosa era un po' scontata, perché già Biden, già la presidenza USA Biden aveva, come dire, chiamato... Stellantis e in particolare Elkann a rispettare gli impegni. Ricordiamo che negli Stati Uniti c'è un'importante parte produttiva eredità della vicenda FCA, cioè della fusione tra Fiat e Chrysler e quindi Stellantis sta riportando, dice ufficialmente un comunicato della Casa Bianca, 1500 posti di lavoro in Illinois, riaprendo Belvidere e investendo a Detroit, Ohio e Indiana. La rinascita della manifattura americana è qui. Benvenuti nell'età dell'oro, questo è lo staff della Casa Bianca su un post su X. Sul piatto appunto sono gli investimenti di Stellantis che è stata la causa principale del siluramento di Tavares, proprio il cattivo andamento delle vendite negli Stati Uniti, quello che lo stesso Tavares ha definito l'arroganza sul mercato americano.
Le consento tutto il tempo del mondo per dare sfogo a questa brutta costipazione che oggi la caratterizza, caro il mio professor Di Stefano. Vado a riprendere il filo della scaletta perché credo sia arrivato il momento di tornare dopo un lungo giro che abbiamo fatto necessariamente per seguire il trumpismo e i suoi dintorni, per tornare alle faccende di casa nostra, perché ci tocca riparlare di uno dei miei personaggi preferiti del momento, ovvero dell'immobiliarista tirolese Benco.
René Benco, ne avevamo parlato forse tra i primi fuori dalla stampa locale quando era scoppiata la vicenda a Bolzano con l'arresto anche di molti politici accusati di essere stati corrotti da Benco. La procura di Bolzano aveva chiesto l'arresto anche di Benco senza ottenerlo dall'Austria, che in quel momento l'aveva rifiutato. Bene, ieri invece alle 8:30 effettivamente René Benco è stato arrestato ed è stato portato in carcere a Vienna su richiesta della procura anticorruzione austriaca. Sono molte le procure che indagano: Austria, Germania, Italia e Liechtenstein, per un crack che si ipotizza sia di 13 miliardi di euro. Bisogna segnalare che la famiglia francese dei Peugeot, quella proprio di PSA, che è socia, era socia ed è socia al 5% nel gruppo Sigma, il gruppo, uno dei gruppi di riferimento di Benco, ha già perso complessivamente 430 milioni di euro, dato che appunto aveva investito denaro della cassaforte di investimento in questa Sigma. Sigma era un gigante da 27 miliardi di asset e quasi altrettanti progetti in cantiere, palazzi nel centro storico di Monaco, Stoccarda, Francoforte e Amburgo, ma era anche straindebitato, e quando è incominciato l'inversione dei tassi di interesse è andato in crisi, e quindi questo impero iperindebitato è sostanzialmente saltato, e Benco è in questo momento agli arresti. Fra l'altro su di lui pende anche un filone di inchiesta che tocca vicende relative al riciclaggio, perché uno dei suoi principali azionisti, la Falcon Private Bank, è stata condannata appunto in passato proprio per riciclaggio, e quindi parte del denaro che potrebbe aver contribuito alla costruzione dell'impero potrebbe essere arrivato da filiere oscure o addirittura filiere legate al riciclaggio di denaro del narcotraffico.
Fosse stato uno statista piemontese di orientamento liberale, sarebbe stato Camillo Benco Conte di Cavour, ma non è questo il secondo quiz del giorno delle locuse, anche perché altrimenti vi avrei già dato la risposta e quindi nulla avrebbe senso. Il secondo quiz di oggi, ve lo dico subito così potete rispondere sulla coda della trasmissione, è: vogliamo sapere il titolo del classico di Walt Disney con Merlino, San Giuliano e la sua bella. Ripeto, il nome del classico di Walt Disney con Merlino, San Giuliano e la sua bella. Lasciamo però le vicende di Benco, perché adesso è arrivato il momento, come dire, della liturgia del silenzio di fronte a lui che spiega.
Sì, il professor Santoro, che come avevamo preannunciato è in missione all'estero, ci ha mandato un contributo sull'incredibile vicenda dei tagli al sistema universitario, che è un po' finita sotto silenzio, un po' travolta dalla cronaca e anche dalla volontà del governo di nascondere gli effetti di alcune scelte della legge finanziaria.
Sentiamo il professor Santoro.
Le polemiche che sono recentemente seguite all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Statale di Milano sulla questione del finanziamento degli Atenei richiedono qualche chiarimento. Andiamo con ordine. Prima questione, è vero o non è vero che il finanziamento delle università che avviene attraverso il fondo di finanziamento ordinario FFO si è ridotto nel 2024 rispetto al 2023? La risposta è sicuramente sì, sebbene l'entità della cifra dipenda dalle interpretazioni. Questo perché tra il 2023 e il 2024 è cambiata anche la composizione del fondo, ovvero prima il Ministero finanziava le università in parte con il fondo e in parte con altri finanziamenti. Quest'anno ha deciso invece di far confluire questi altri finanziamenti dentro al fondo. Quindi è chiaro che fare una comparazione fra due cose che hanno una composizione diversa è un po' difficile. In ogni caso, se si considera il fondo nella sua interezza e quindi si ignora questa diversa composizione, comunque il fondo si è ridotto di 180 milioni di euro su un ammontare totale di circa 9 miliardi. Quindi non di tanto, ma comunque è un impatto non nullo. Ma soprattutto, se si considera la diversa composizione, il taglio sale a oltre 600 milioni di euro. Quindi il taglio c'è indubbiamente stato e, come tutte le decisioni di finanziamento dell'università, è stato abbastanza inatteso, perché è arrivato con la presentazione della legge di bilancio senza che le università fossero preparate, non lo sono mai in effetti, perché arriva sempre un po' in modo difficile da prevedere. Secondo punto però, e questo è l'argomento del Ministero, è vero che il finanziamento delle università italiane attraverso l'FFO principalmente è aumentato molto negli ultimi anni? Sì, indubbiamente sì. Se noi guardiamo agli ultimi, diciamo, 10-15 anni, c'è stata una tendenza ad aumentare l'FFO, quindi il finanziamento delle università, quindi più soldi per gli investimenti in ricerca, più soldi per l'assunzione dei docenti, più soldi per i progetti di sviluppo delle università. Però, e qui veniamo alla terza domanda, oggi come oggi possiamo dire che il finanziamento pubblico dell'università in Italia è a livello di quello dei principali paesi europei? E qui la risposta torna a essere negativa. Non è così. I numeri dicono che, se consideriamo il numero degli studenti e il tempo speso nelle università, quindi se prendiamo in considerazione il cosiddetto concetto di studente per tempo equivalente, in Italia il finanziamento pubblico è di circa un terzo inferiore rispetto a quello in Francia e in Germania. È pari a circa 14.000 euro per full time equivalent student, quindi per studente equivalente a tempo pieno in Italia, ed è oltre 20.000 euro per ciascun studente full time in Francia e in Germania, per non parlare del Regno Unito che ha dei numeri ancora superiori. Quindi, in sintesi, non voglio dire che hanno tutti ragione, però come spesso succede con i numeri, dipende da quali numeri si prende e da quale prospettiva si prende. Al di là dei numeri, il tema vero è che sappiamo, perché ce lo dice tutta la ricerca economica, che senza un consistente investimento in istruzione superiore, in istruzione generale e anche in istruzione superiore e in ricerca, il nostro paese è destinato al declino. Tuttavia non ci si può nascondere il fatto che le università non sempre hanno usato correttamente i finanziamenti pubblici e quindi devono sicuramente essere responsabilizzate rispetto al modo in cui usano le risorse. Quello che servirebbe è una riforma che consentisse da un lato alle università di avere certezza sulla quantità di risorse su cui possono programmare il proprio futuro e dall'altro lato che però le rendesse autonome ma anche pienamente responsabili del modo in cui impiegano i propri fondi. Qualcosa sicuramente è stato fatto negli ultimi anni, sarebbe un peccato adesso, magari a seguito delle polemiche politiche, smantellare tutto il sistema e tornare indietro solo perché appunto in questo momento la questione dal punto di vista della cronaca è diventata una questione conflittuale che porta appunto il governo a scontrarsi esplicitamente con i rettori.
ricevemmo e volentieri pubblicammo questo contributo da parte della professora Alessandro Santoro, momentaneamente assente per viaggio di lavoro in altra parte del mondo, ma certamente rientrate la prossima settimana qui in diretta con noi al giorno delle locuste. 2 minuti e 50 al termine della trasmissione. Che cosa mettiamo in coda, professore?
E il quiz dopo, alla fine?
Ah, giusto, è vero, abbiamo già la risposta.
Abbiamo già la risposta fulminea, è stata.
Il vincitore, vabbè, oggi siamo generosi, era tutto molto facile. Quello che avevamo chiesto era il titolo del classico di Walt Disney con Merlino, San Giuliano e la sua bella. La risposta esatta era La spada nella boccia, che è un'immagine un po' Kill Bill, messa così. Chi ha risposto per primo e chi ha risposto?
Guglielmo. Primo in assoluto. Bravissimo. Ah no, scusami, insieme a Matteo. Matteo e Guglielmo sono arrivati in contemporanea.
Bravissimo Matteo, bravissimo Guglielmo, bravi tutti. Comunque l'importante è partecipare, col cazzo, l'importante è vincere. Prego, professore.
Allora, vorremmo raccontare il rafforzamento del dollaro che è in corso, oltre ad avere le implicazioni che dicevamo su tutta la vicenda dei dazi, rischia di mettere KO quasi tutti i paesi africani che sono fortemente indebitati in dollari e anche quelli che usano il dollaro come strumento di pagamento per la vita di ogni giorno. Stiamo parlando dello Zimbabwe, dove l'introduzione di una nuova moneta, la sesta dalla crisi valutaria del 2009, sembra sia già fallita. La nuova valuta si chiamava ZIG, Zimbabwe Gold, è stata introdotta tra aprile e maggio del 2004, ma ha perso immediatamente e rapidamente valore perché lo Zimbabwe fa i conti con un'inflazione anche per le sanzioni internazionali e quindi si ritrova di fatto ad essere tagliata fuori e quasi tutto si muove nel mercato nero, in particolare a Harare, dove vengono allestiti molti mercati informali con merci di vario tipo e i venditori che cercano di raggranellare qualche dollaro, certo non accettano gli ZIG perché si svaluterebbero immediatamente.
Sa che mi sa che la mentina ha finito per fare peggio della tosse, perché l'ha fatta salivare tantissimo, che è bene per la tosse, ma l'ha messa un po' in difficoltà nel racconto dello ZIG. Dopodiché, viva lo ZIG, che è probabilmente la moneta che verrà adottata internamente a Radio Popolare per i prossimi stipendi, vista l'assoluta perdita di valore. Ma noi siamo arrivati già al termine di questa puntata del Giorno delle Locuste. Ci risentiamo con voi per questo programma la prossima settimana nel solito orario. Ci risentiamo invece con il professor Di Stefano, come annunciato in apertura, nell'inopinata puntata di domani del Demone del Tardi, che pensavo che non ci fosse.
Quella che ne ci doveva essere.
Invece ci sarà, e me la devo inventare di sana pianta da qui a domani. L'unica certezza è che alle 10 il professor Di Stefano verrà a raccontarvi una roba nuova tutta sua. Intanto ci sentiamo domani, ore 9:30. Ciao a tutti, buona giornata.
Ciao, buona giornata.